Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti in compagnia di Loris Ramponi, che saluto subito. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Ricordiamo, è coordinatore dei gruppi scientifici che si riuniscono presso il Museo di Scienze Naturali. Andiamo, Loris, anche questa volta alla scoperta di curiosità e attività scientifiche. E qual è la sorpresa di oggi?
Oggi entriamo nel Castello di Brescia, il punto panoramico forse più bello di Brescia, una delle mete festive più gettonate in città che attira anche i turisti. Uno dei luoghi più originali del Colle Cidneo, sul quale si erge la fortezza cittadina, è la Specola Cidnea.
Stai parlando dell'osservatorio astronomico, ma com'è nato un edificio così particolare sul nostro castello?
Il merito è di un insegnante delle scuole superiori, Angelo Ferretti Torricelli. Si racconta che il venerdì sera sulla terrazza di casa sua si svolgevano delle osservazioni astronomiche. Queste attività riunivano appassionati cultori di materie scientifiche, oltre agli studenti dell'insegnante.
Ancora oggi mi pare di ricordare che ci sono delle serate astronomiche proprio di venerdì, ce ne parli sempre.
Infatti abbiamo mantenuto la tradizione dei venerdì astronomici di casa Ferretti Torricelli nelle serate che si svolgono alla Specola, che è stata intitolata al professore. All'inizio degli anni 50 Ferretti Torricelli si fece promotore del progetto di creare un punto di osservazione permanente all'interno delle mura del castello. Nel volgere di pochi mesi, il sindaco di allora era Bruno Boni, venne realizzata una originale struttura sul bastione San Marco del castello, che ancora oggi continua a svolgere la sua funzione educativa.
Ma la Specola non è disturbata dalle luci della città?
Beh, negli anni 50 l'inquinamento luminoso in città non era paragonabile a quello attuale. C'è stato un incremento notevole e purtroppo continua a crescere. Tutte le luci che si disperdono verso l'alto cancellano le stelle e il cielo urbano è povero di astri. Ma con il telescopio si possono comunque vedere gli astri principali.
Ma quello della Specola non è l'unico osservatorio.
Quando è nato nel 1953 era il primo osservatorio astronomico popolare. Vuol dire che la Specola è stata la prima in Italia sorta appositamente per la divulgazione dell'astronomia al pubblico, alle scuole e naturalmente ai giovani.
Cioè, prima di allora in Italia non c'erano osservatori astronomici?
C'erano le strutture per gli addetti lavori, dove accedevano soprattutto gli astronomi per le loro ricerche. L'esempio di Brescia è stato poi copiato da molte altre località. Oggi ci sono decine di osservatori di questo genere e ne sono nati anche nella nostra provincia.
Come quello di Lumezzane, ad esempio.
Certo, l'osservatorio Serafino Zani del Colle San Bernardo in Lumezzane Pieve è uno di questi, ma c'è anche quello di Bassano Bresciano e quello di Magasa Cimareste, le cui attrezzature sono state costruite dal gruppo Astrofili di Salò. Negli anni 90 abbiamo promosso la realizzazione di queste iniziative anche a livello nazionale attraverso l'organizzazione di corsi per operatori di planetari ed osservatori pubblici.
E quindi avete condiviso le vostre esperienze con persone di altre città?
Proprio così, abbiamo fatto conoscere le nostre esperienze a tanti altri operatori. Ci sono persone che proprio grazie ai corsi bresciani hanno iniziato ad occuparsi a tempo pieno di queste iniziative.
Quindi avete organizzato un corso per insegnare come gestire un planetario e un osservatorio pubblico, un po' come il diploma per planetaristi di cui ci hai parlato la volta scorsa.
Diciamo che abbiamo condiviso con altre persone ciò che avevamo imparato dopo anni di attività pubbliche, ma i nostri corsi non erano a livello universitario come quelli organizzati a Strasburgo. In ogni caso sono stati utili, visto che i planetaristi italiani aumentarono di numero.
Tornando invece alle attività con il pubblico, ci dicevi che in questi osservatori chiunque può entrare?
Le Specole aperte al pubblico propongono un nutrito calendario di attività. Queste iniziative rappresentano un ottimo punto di partenza per chi desidera avvicinarsi all'osservazione del cielo. Per i bresciani è facile trovare l'aiuto di qualcuno quando si inizia a muovere i primi passi tra le stelle. Ci sono le serate il venerdì tutto l'anno in castello, alle quali si aggiungono quelle a Cimareste nel Parco dell'Alto Garda e a Lumezzane nel periodo estivo.
Proviamo ad entrare nella Specola Cidnea. L'edificio ha una forma un po' particolare, c'è anche una terrazza.
La terrazza potremmo immaginarla come il punto di partenza della storia della Specola, visto che l'idea di costruire l'osservatorio è nata sulla terrazza di casa Ferretti Torricelli. L'architettura dell'edificio è decisamente peculiare, è una sorta di doppio cilindro, quello più grande è solo una metà, visto che la restante parte è occupata dalla terrazza. Il cilindro più piccolo, si trova al centro dell'emiciclo più grande, è quello coperto dalla cupola rotante.
Chissà come sarà affascinante per i bambini vedere la cupola che gira.
Infatti è la stanza più curiosa ai loro occhi. Non solo gira la cupola, ma si apre il portellone, cioè la finestra verso la quale viene puntato il telescopio installato nel punto più alto della specola. Sul pavimento di questa stanza circolare c'è una grande rosa dei venti.
Ah, che bello! Insomma, c'è una grande bussola. Alla specola non ci si perde mai.
Possiamo dire che tutta la specola è come una grande bussola. Il suo ideatore ha progettato un edificio perfettamente orientato con i punti cardinali. La porta d'ingresso è centrata verso nord.
Quindi da quella porta si vede la stella polare.
Esatto, proprio così, è rivolta verso il lato esposto alla Torre Mirabella, il punto più alto del castello.
Allora la terrazza è rivolta a sud, ma non era meglio fare il contrario? Così dalla terrazza si poteva ammirare il castello.
Ma la parte più interessante del cielo, dove transitano i corpi celesti principali, come i pianeti, è quella a sud. Ecco perché la terrazza è rivolta a meridione. Lungo la circonferenza della terrazza si possono contare 180 cubetti di pietra, tanti quanti sono i gradi che separano il punto cardinale est dall'ovest. In questo modo si potrebbe determinare con la precisione di un grado ogni punto che si trova sul cerchio dell'orizzonte che va da est ad ovest. Su questa circonferenza disegnata sul pavimento sono scritte le direzioni dei punti cardinali e di quelli intermedi.
E vuoi dire che trovo la scritta sud?
Non solo, si leggono anche le sigle sud-est, sud-ovest e via dicendo. Sono un po' cancellate dal tempo che è trascorso, ma questo rende ancora più attraente la caccia al tesoro durante le visite dei bambini.
Non perdete mai l'occasione di far giocare i bambini. Insomma, applicate la solita regola di cui hai già parlato tante volte, e cioè che si può imparare divertendosi.
Proprio così, la specola è il luogo ideale per la ricerca di piccoli particolari. All'esterno dell'edificio ci sono tutti i principali punti di riferimento dell'orizzonte, come abbiamo detto, compresi anche i nomi dei venti prevalenti.
Mi ricordi i nomi di questi venti?
Allora, sulla balaustra di pietra che circonda la terrazza si leggono i nomi dei venti caldi, come lo scirocco, il libeccio. I ragazzi fanno più fatica a trovare i nomi dei venti che arrivano da nord, il maestrale, il greco, perché sono scritti sul davanzale delle finestre. Insomma, hanno più di una decina di particolari da cercare. E non è finita. C'è un curioso strumento sulla parete meridionale dell'edificio.
Che cos'è? Fa sempre parte di questa bussola gigante?
No, in questo caso riguarda la misura del tempo. È un piccolo orologio solare. Infatti l'orientamento e la misura del tempo ci ricordano l'importanza che aveva un tempo l'astronomia nella vita di tutti i giorni.
Quindi non mancano i particolari da cercare durante le visite scolastiche.
Possiamo aggiungere alla caccia al tesoro le scritte riportate sulle lapidi. Ce ne sono due interne e altrettante esterne.
Beh, ricordo che uno degli itinerari di Brescia Museo a cielo aperto partiva proprio da una lapide della specola.
È vero, è vero. Una delle nostre passeggiate a sorpresa in città iniziava proprio dalla lapide che cita alcuni celebri versi di Catullo riferiti alla Brixia romana. Possiamo approfittare dell'argomento per ricordare che le trasmissioni di Brescia Museo a cielo aperto e quelle della Scienza per Tutti si possono riascoltare nei siti www.tesorivicini.it e anche www.scienzagiovanissimi.it.
Ottimo promemoria, è sempre utile ricordarlo, soprattutto a chi ci ascolta per la prima volta. E dimmi un po', quanti sono i telescopi della specola?
Quelli principali si trovano sulle rotaie e sotto la cupola.
E come mai ci sono delle rotaie?
Perché così il telescopio mobile, che ogni sera viene trasportato sulla terrazza, rimane allineato con la stella polare. Anche il telescopio installato sotto la cupola è allineato con la stella polare. In questo modo, quando si accende il movimento motorizzato della montatura, appunto, che sorregge la parte ottica dello strumento, gli oggetti celesti vengono inseguiti, altrimenti la rotazione apparente della Terra ci impedirebbe di seguire stelle e pianeti per tanto tempo. Quando il pubblico è numeroso bisogna fare la coda al telescopio. È importante che lo strumento continui a puntare l'oggetto celeste che stiamo osservando per tutto il tempo. Tutto ciò è possibile grazie al movimento automatico della montatura che appunto sorregge lo strumento.
Insomma, il telescopio gira insieme alle stelle.
Proprio così. Invece, quando puntiamo le stelle con il binocolo gigante della specola, siamo costretti ogni tanto a correggere il puntamento. Questo strumento è installato sopra un normale cavalletto privo di movimento motorizzato.
Quindi, anche se il pubblico è numeroso, sono diversi gli strumenti che utilizzate contemporaneamente?
I visitatori possono avvicinarsi all'oculare di diversi telescopi, quello sulle rotaie che raccoglie la luce con uno specchio, quello sotto la cupola che è il classico cannocchiale a lenti, poi c'è il binocolo gigante e se occorre ci sono anche altri strumenti.
E quando c'è nuvolo o piove, che cosa fate?
Purtroppo, se il cielo è coperto, non si possono fare osservazioni astronomiche, non si può bucare il cielo neanche coi telescopi. Fino alla metà degli anni Ottanta la specola apriva i battenti solo se c'era sereno. Ma le nuvole fanno quello che vogliono, a volte lo coprono soltanto in alcuni punti, oppure arrivano all'ultimo minuto e questo poteva creare incertezza nel pubblico.
Beh, certamente quando le nuvole vanno e vengono era un po' difficile sapere se la specola sarebbe stata chiusa o aperta. E allora come avete risolto il problema? Ora la specola è aperta tutti i venerdì sera, ma se c'è nuvolo?
Allora, il programma della serata è doppio. È un'altra idea che è partita proprio dalla nostra città. Invece di organizzare solo delle osservazioni al telescopio, queste serate sono delle occasioni che hanno una doppia valenza. Prima c'è la lezione, ogni volta su un tema diverso. Poi se c'è sereno si guarda al telescopio. Così anche se c'è nuvolo, il programma della serata è comunque garantito.
E dove si svolgono le lezioni? Sempre alla specola?
La prima parte della serata inizia in una saletta che si trova al primo piano del portale d'ingresso, dove diamo appuntamento al pubblico alle ore 21 precise, perché poi il portone potrebbe essere chiuso. Solo d'estate viene lasciato aperto tutta sera. Nella saletta ha luogo una lezione o una proiezione commentata, ogni settimana su un diverso argomento. È una bella occasione per fare divulgazione dell'astronomia. Al termine, di solito verso le 22, se il cielo è sereno, i partecipanti si trasferiscono all'interno della specola, dove hanno inizio le osservazioni al telescopio.
Insomma, in questo modo il programma è garantito. E le scuole possono visitare la specola?
Per le classi sono previste delle visite mattutine durante le ore di lezione. Si visitano gli strumenti e si fa scoprire agli studenti come funzionano i telescopi. A loro viene affidato il compito di individuare tutte le parti principali del telescopio.
Sarà quindi un'altra caccia al tesoro?
Proprio così, soprattutto coi piccoli. Invece di raccontare tutto, con il rischio sempre presente che si possano distrarre gli studenti, chiediamo loro di scoprire le parti principali di un telescopio.
Immagino che dovranno scoprire anche la differenza tra il telescopio a specchio e quello a lente. Ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione, Loris.
Esatto, mettono a confronto i due strumenti dopo aver individuato i particolari di ogni telescopio. Se il cielo è sereno, si potrà osservare il sole al telescopio utilizzando opportuni filtri da mettere davanti allo strumento. Oppure si proietta il sole su uno schermo sul quale appariranno le macchie solari, naturalmente se quel giorno saranno presenti sul disco solare. Al termine dell'attività invitiamo gli studenti a tornare con i loro genitori nelle serate del venerdì o anche la domenica pomeriggio, quando l'osservatorio è aperto al pubblico.
Anche durante le domeniche per le famiglie c'è la caccia al tesoro?
Certamente, è un modo per far loro scoprire le curiosità dell'osservatorio, aiutare i bambini a familiarizzare con la specola. Nelle visite festive i giovanissimi giocano a riconoscere alcune fotografie astronomiche che vengono attaccate con dei magneti nei vari spazi dell'osservatorio. Quelle dedicate agli spettacoli del cielo, argomento di cui abbiamo già parlato in un'altra trasmissione. Tra l'altro uno di questi spettacoli è proprio quello che ha fatto nascere il gruppo di appassionati di astronomia che alla metà degli anni 70 aveva incontrato per la prima volta il direttore della specola cidenea di quegli anni.
E chi era?
Il professor Alvero Valetti, docente del liceo scientifico Calini, che avevamo conosciuto proprio grazie all'apparizione in cielo di una stella nuova, una stella che esplodendo diventava molto brillante per alcuni giorni.
Si può proprio dire che siete stati baciati da una stella.
Sì, tutta la nostra avventura inizia proprio con quell'evento. Bisogna che te lo racconti magari in un'altra trasmissione. Adesso invece avviamoci alla conclusione. Ricordate le passeggiate naturalistiche in castello che si svolgono con le scuole ed estate con le famiglie.
E cioè di cosa andate in cerca durante queste visite?
Non ti ho ancora detto che il professor Ferretti Torricelli non solo era un appassionato di stelle, ma anche di piante. Negli anni 50 aveva realizzato in castello un giardino botanico nella zona settentrionale. Ogni piantina aveva il suo cartellino. Il giardino era frutto del suo operato volontario. Il professor Ferretti Torricelli aveva anche ideato delle originali cartoline. Le aveva denominate florule campionarie. Erano come dei mini erbari formato cartolina. È una bella attività di cui ci aveva parlato la figlia del professore Laura, apprezzata insegnante di scienze. Abbiamo così voluto dedicare al padre e alla figlia un concorso scolastico per promuovere le attività pratiche sulle scienze tra le aule.
Anche le passeggiate come la specola sono quindi dedicate a questi insegnanti che erano certamente appassionati del loro lavoro di educatori. Ma mi spieghi un po' meglio come funzionano i mini erbari formato cartolina?
Allora, realizziamo questi mini erbari insieme ai bambini, prendendo spunto dalle florule di Ferretti Torricelli, attaccando all'interno del cartoncino, piegato in tre parti, dei campioni di fiori, foglie, frutti secchi. Ovviamente ogni campione vegetale è poi corredato con il proprio nome.
Quindi durante le visite naturalistiche in castello andate in cerca di piante?
Non solo. Le passeggiate possono essere di interesse botanico, dedicate al riconoscimento di alberi e arbusti, oppure dedicate alle rocce, ai fossili o sulla fauna del castello.
Allora andrete in cerca dei fossili del castello, come l'ammonite che avevamo utilizzato come punto di partenza in uno dei nostri itinerari di Brescia Museo a cielo aperto. Ricordo che l'avevamo trovata a nord del castello.
Sì, ci sono diversi fossili di ammonite tra le rocce di medolo del castello che diventano lo spunto per spiegare com'era l'ambiente del Bresciano 200 milioni di anni fa, quando il territorio era coperto da un ambiente marino.
E invece quali sono gli animali di cui andate in cerca? Una volta c'era lo zoo in castello ed ora cosa si può vedere?
Lo zoo del castello era rinato proprio negli anni in cui venne realizzata la specola cidnea. Gli animali di cui oggi andiamo in cerca durante le passeggiate zoologiche in castello sono soprattutto gli uccelli, che nell'osi naturale del colle cidneo possono trovare protezione, nutrimento e sono pertanto molto numerosi.
Allora potete fare del bird watching con il binocolo.
Proprio così, ma in castello possiamo scoprire anche gli insetti. In particolare raccontiamo sempre la storia di un insetto endemico.
Cosa vuol dire endemico?
Si tratta di un animale, in questo caso un coleottero, che vive solo al castello di Brescia e in nessun'altra parte del pianeta. Gli animali endemici vivono in un determinato luogo. Quello del castello si chiama Boldoria ghidini ed è stato scoperto dagli speleologi perché questo coleottero molto piccolo si nasconde tra le segrete del castello. Quindi noi non possiamo vederlo, solo gli speleologi sanno dove andare a cercarlo.
Insomma, le vostre lezioni di scienze in castello riguardano diversi argomenti, non solo l'astronomia.
Infatti abbiamo allestito una vetrina nella saletta del portale d'ingresso del castello dove si trovano campioni e strumenti riguardanti tutti questi argomenti. La vetrina è divisa in 12 settori e ognuno contiene immagini e materiali relativi ad uno dei temi delle passeggiate scientifiche in castello. Nella vetrina ci sono pagine d'erbario, frutti secchi, rocce, fossili, un microscopio con una lente, alcuni insetti, un binocolo abbinato con una guida sugli uccelli di Brescia, un globo celeste, alcune mappe delle costellazioni. Nelle vetrine ci sono anche strumenti curiosi come quelli utilizzati per fare misure di interesse meteorologico e una raccolta di orologi solari.
Immagino che i bambini rimarranno incantati davanti a così tanti oggetti strani e particolari.
Non solo, davanti a questa vetrina è prevista un'attività ludica. I bambini devono indovinare qual è il tema che va abbinato con ogni settore della vetrina. Ognuno dei 12 settori è numerato, così possono scrivere su un foglio come abbinare ogni numero con i vari argomenti delle nostre passeggiate. Botanica, zoologia, geologia, astronomia, meteorologia, orologi solari.
Beh, non perdete mai l'occasione di insegnare qualcosa di nuovo, ma sempre in modo divertente.
L'attenzione dei bambini è importante, il gioco ci aiuta a mantenerla viva. Anche quando cercano di scoprire le parti del telescopio, facciamo giocare i più piccoli. Ad esempio, rivolgiamo il tubo del telescopio riflettore verso i loro volti, come se fosse un proiettore luminoso che illumina i loro sguardi curiosi. Così possono vedere che all'interno c'è uno specchio dove si riflette la loro immagine.
Quindi cosa fanno? Si specchiano?
Beh, qualcuno lo fa certamente, si mette a ridere insieme ai compagni, ma soprattutto si accorgono che all'interno del tubo c'è un grande specchio e non una lente.
Direi che a questo punto abbiamo incuriosito anche i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che non sono ancora andati in visita alla specola. Magari verranno in uno dei prossimi venerdì.
Se il cielo sarà sereno, potranno vedere al telescopio il corpo celeste principale della serata, ad esempio osservare i crateri della Luna, oppure gli anelli di Saturno, i satelliti principali di Giove, le calotte polari di Marte, le stelle doppie. Sono questi alcuni dei soggetti principali delle osservazioni serali.
Ed oltre ai venerdì della specola, che cosa ci vuoi segnalare nei prossimi appuntamenti al Museo di Scienze Naturali?
Beh, allora, oggi pomeriggio suggerirei proprio di non perdere questa occasione che si svolgerà nella Valle di Monpiano, l'unica così ricca di tutto l'anno. Si chiama Scienza Viva nella Valle di Monpiano ed è un appuntamento diviso in tre momenti. Alle 14:15 in via Resolino 4 si parte con il geologo per una breve passeggiata sulla vicina collina del Colle San Giuseppe. Poi alle 15 c'è la possibilità di visitare la fonte di Monpiano, ne abbiamo già parlato anche questa nei nostri itinerari, che si trova in via Fontane 48, quindi appuntamento alle 15 alla fonte, e infine alle 16 per i bambini ci saranno l'osservazione al microscopio di nuovo in via Resolino 4, quindi un bel pomeriggio a cura dei gruppi scientifici bresciani da non perdere, si può partecipare liberamente, la visita alla fonte c'è anche se piove. Domenica 29, quindi domani invece alle 15.30 appuntamento di nuovo al planetario di via Mazzini 92 a Lumezzane, questa volta soprattutto per i bambini per scoprire la ludoteca della scienza con tutte le sue curiosità e questi giocattoli anche scientifici. Lunedì 30 al Museo di Scienza alle 20.45 appuntamento con il gruppo di lettura Libri al Museo, questa volta ci occuperemo del libro Morte di un uomo felice di Giorgio Fontana, e il 1 aprile una bella proiezione su Montagne e Fiori a cura dell'Associazione Botanica Bresciana, sempre al Museo di Scienze, sempre alle 20.45.
Bene Loris, grazie anche per questa puntata molto interessante, speriamo di aver incuriosito i nostri ascoltatori e di avvicinarli sempre di più alla specola cidnea in castello per godere delle varie possibilità che vengono offerte come ci hai descritto oggi. Noi non ci sentiamo sabato perché ci sono le vacanze pasquali e quindi ci diamo appuntamento al sabato dopo Pasqua, se non sbaglio è l'11 di aprile, vero?
Esatto.
Loris? Alla prossima Loris, auguri!
Arrivederci, auguri anche voi.